Sono le 9:08, permettetemi di aggiungere un paio di informazioni prima di dare la parola ai nostri ospiti. Le agenzie battono notizie che riguardano il Messico, naturalmente riguardano il Perù. Perché? Perché come sapete sono state appena svolte le presidenziali e la candidata che il Sole 24 Ore definisce un maestro marxista e il maestro marxista contro la figlia di Fujimori sembrerebbe dallo spoglio di queste ore essere avanti adesso Pedro Castillo, appunto il maestro e leader sindacale contro la figlia di Fujimori, che peraltro, leggo adesso dalle agenzie internazionali, denuncia brogli. Ora vedremo l'esito di questa campagna per le presidenziali, che tra l'altro interessa anche tanti peruviani che vivono e lavorano qua nel nostro paese. Però adesso vorremmo affrontare la questione messicana, il gigante messicano. Avete sentito dalla sintesi giornalistica le informazioni, anche qui ne aggiungo alcuni particolari per darvi un quadro un po' più chiaro. Elezioni domenicali che sono state le più ampie come base elettorale della storia messicana, la coalizione guidata dal partito Morena, che fa capo appunto a López Obrador, avrebbero confermato la maggioranza di 279 seggi su 500 della Camera Bassa, ma López Obrador avrebbe perso la maggioranza assoluta dei 2/3. C'erano poi in palio moltissimi posti da governatori e di enti locali. E aggiungerei, ed sarà questo uno dei temi che affronteremo adesso, la violenza quasi indicibile che ha contrassegnato questa campagna elettorale, paradossalmente peraltro meno violenta nonostante i 91 tra candidati e figure pubbliche uccisi in questa campagna elettorale. Nelle campagne elettorali precedenti erano stati persino di più. Fausta Speranza stessa, che conosce bene, giornalista dell'Osservatore Romano, che ha scritto Messico in bilico, che conosce bene il Messico per averlo viaggiato, per averlo descritto, appunto, a usare questa espressione, un dramma indicibile. Fausta, buongiorno.
Buongiorno a te, nostri ascoltatori.
Che dici? Allora, partiamo dal dato politico, poi proviamo a raccontare se è possibile in pochi minuti, ovvero il Messico, non scordando peraltro che oggi Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, è in Messico per affrontare, ieri era in Guatemala, per affrontare peraltro la questione migratoria. Fausta.
Esatto, è una delle questioni che diciamo portano il Messico sul piano di leader in qualche modo di tutte le Americhe, no? Perché la gestione tra Stati Uniti e Messico sarà significativa per tutto il destino in fondo delle Americhe, perché lì le migrazioni significano veramente uno spostamento notevole di persone. E una parola, Giorgio, soltanto sull'aggiornamento della violenza, perché purtroppo è indicibile, ma la dobbiamo dire, e non solo in campagna elettorale, tra sabato e domenica prima del voto sono stati uccisi 5 dipendenti dell'istituto elettorale in Chiapas e sono stati attaccati i seggi sia a Puebla, che è uno stato non da poco, oltretutto conosciuto dai nostri ascoltatori, forse quelli che hanno viaggiato, da turisti, ma anche nello stesso stato del Messico sono stati attaccati seggi. Ecco, questo purtroppo è un dato che dobbiamo ricordare. E poi di queste elezioni io credo che dobbiamo innanzitutto fotografare, sì, Morena è il partito che rappresenta Obrador, è all'interno di una coalizione che si chiama Juntos Hacemos Historia, quindi diciamo così la volontà di rifare la storia, e Obrador ha detto che si continuerà comunque questa trasformazione, però certo ridimensionamento c'è stato. A livello di congresso, lo hai detto, hanno perso i 2/3, che comunque erano una maggioranza quasi a plebiscito, no?
Sì.
A livello di governatori però hanno vinto 10 dei 15 sì. governatori che erano in ballo, in tutto sono 32 governatori del Messico, ce n'erano 15 in ballo. La debacle forse peggiore c'è stata a Città del Messico. In Messico sono 31 stati più il territorio di Città del Messico, della grande capitale, ecco lì ha perso, controllava quasi tutti i responsabili a livello locale, Morena, e invece adesso controlla 1/3, poco più forse di 1/3.
Scusami Fausta, no, finisci, poi c'è una domanda che volevo farti, poi salutare anche Valerio Cataldi. Vai,
sì,
Fausta.
L'altra curiosità, diciamo, che dobbiamo dire andando oltre la personalità di Obrador, no? Sul quale si può dire tante cose, ma dobbiamo ricordare che non è rieleggibile il presidente in Messico. Quindi dopo questo mandato di 6 anni fino al 2024, comunque la persona di Obrador non è eleggibile. E quindi dobbiamo andare oltre. Di questa coalizione la cosa molto importante è che si presentava nel 2018 Moreno con il Partito del Lavoro e con Incontro Sociale, praticamente il Partito degli Evangelici. Ecco, questo partito qui è scomparso e sono comparsi Verdi, quindi credo che sia significativo.
Senti
che...
Fausta, ma è corretto dire che Obrador è statalista e di sinistra sul piano economico, ma conservatore rispetto ai diritti civili e non a caso si è inimicato, diciamo, il mondo, l'universo femminista?
Eh sì, Obrador non fa altro che dire che le donne sono il fiore dell'umanità, però poi insomma non si sentono poi così tanto rappresentate, ma in fondo neanche i poveri, se vogliamo, nel senso che nello Yucatan, in Chiapas, Obrador non ha ottenuto lo stesso risultato perché sta portando avanti un progetto di ferrovia nello Yucatan per favorire il turismo che non piace affatto alle popolazioni locali che invece vogliono difendere le tradizioni del territorio. Quindi diciamo che Obrador è veramente l'espressione di quella complessità tra polarizzazione ma anche nuove alleanze che sta caratterizzando la
Fausta,
parte politica.
Ti faccio un'ultima domanda e poi vado da Valerio Cataldi, che questo fenomeno l'ha studiato, di nuovo percorrendo le rotte del narcotraffico, andando in Messico. Fausta, la guerra al narcotraffico Obrador l'ha combattuta?
Allora, Obrador l'ha combattuta, ma sulla scia dei risultati dei presidenti precedenti, cioè di Peña Parra, che avevano praticamente dichiarato proprio guerra al narcotraffico. Ma che cosa era successo? Che quei grandi cartelli di cui eravamo abituati a parlare si sono frammentati, quindi c'è una parcellizzazione e bisogna dire che la battaglia combattuta da Obrador si è trovato davanti a questa realtà, non più dei grossi cartelli, sì, che, passami l'espressione, in qualche modo sarebbe più facile combattere, tra virgolette più facile, sì, no? Però la parcellizzazione sul territorio è diventata veramente una specie di guerriglia a livello locale, quindi è veramente una battaglia
anche perché non credo sia sbagliato usare l'espressione, poi c'è anche Irene Savio che è corrispondente in Italia del settimanale messicano Proceso, collegata con noi, ma prima, collegandomi con quanto diceva Fausta Speranza, collega dell'Osservatore Romano, vorrei andare da Valerio Cataldi, che è un collega della RAI, che insomma al quale dobbiamo tanti reportage importanti in questi anni, ha scritto Narcotica lungo le vie della morte. Valerio, buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
Valerio, dimmi una cosa, anzitutto capisco che sia un'espressione moralistica, ma insomma, accusabile di moralismo, però ho letto tante volte in questi anni a proposito del fenomeno del narcotraffico, finché l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti che stanno sopra il Messico, continueranno a drogarsi, a sniffare quei cadaveri, quel sangue indicibile che c'è in Centro America e soprattutto in Messico, non finirà. Cioè ogni sniffata comporta sangue. Capisco che possa essere accusato di moralismo una cosa del genere. Valerio, tu che hai visto?
Guarda, io non credo che sia affatto moralismo, è un dato di certezza questo. La gran parte delle produzioni di oppio, il Messico è il terzo paese produttore al mondo di oppio e quindi di eroina, vanno negli Stati Uniti. La cocaina che i clan messicani ormai governano anche in Colombia la portano prevalentemente negli Stati Uniti, è un dato certo e certificato da tutte le formazioni di polizia internazionali. Un altro dato che va sottolineato, che la violenza che si consuma in Messico invece si consuma attraverso armi che arrivano dagli Stati Uniti, quindi c'è questo scambio paradossale e di morte che è costante e continuo. Noi abbiamo incontrato nello stato di Guerrero un ex imprenditore che poi è diventato si è messo alla guida di una milizia che ha cercato di riprendersi dai narcotrafficanti il suo territorio. Questo aveva vissuto e studiato economia per anni negli Stati Uniti, è rientrato e ha messo su questa Questa milizia, che in un posto che si chiama Filo de Cavallos, ha cercato di riprendersi il territorio che aveva conquistato con grandissima violenza.
Sì, perché poi scusami se ti interrompo, Valerio. Si parla poco di Messico, se ne parla in saggi, magari in serie televisive, però chi lo conosce, chi come te c'è stato e ha studiato questi fenomeni, ha potuto toccare con mano una violenza che è quasi indicibile, cioè ogni giorno ci sono omicidi, no?
Ci sono, guarda, 36.000 morti nel 2020 hanno contato, quasi 36.000 morti, quasi 100 al giorno, cioè un numero veramente
Di
impressionante.
violenza
Tra l'altro,
narcos, diciamo.
di violenza narcos, ma non solo, perché insomma è vero che la guerra al
Giusto, certo.
narcotraffico è stata combattuta anche da AMLO. La verità però è che la guerra al narcotraffico avviata negli anni scorsi ha fatto lievitare il numero dei morti, cioè si è impennato improvvisamente, anche perché è consistito sostanzialmente in una militarizzazione del territorio, per cui le violenze si sono esplose, e la corruzione, che è un problema davvero molto, molto forte in Messico, ha contribuito moltissimo. Tu considera anche che il Messico è il secondo paese al mondo pericoloso per i giornalisti, dopo la Siria addirittura, e il 90% dei casi di omicidi di giornalisti restano impuniti. È soprattutto uno dei posti più pericolosi al mondo per gli attivisti ambientali o per gli attivisti dei diritti civili. Ne hanno ucciso quasi 250 nel 2020, cioè gente che si oppone allo sfruttamento del territorio, e che poi gran parte di quelle opere che AMLO, in realtà, che l'attuale
Sì, è vero.
presidente ha autorizzato, sono quelle che poi, come dire, innescano queste piccole guerre in cui soprattutto le comunità indigene si oppongono e ne restano vittima sotto
Valerio,
vari
tra
profili.
poco ti farò una
Ecco
domanda che ovviamente interroga tutti, che è impossibile, alla quale insomma, è quasi impossibile dare risposta, cioè che fare. Però prima volevo coinvolgere anche Irene Savio, corrispondente in Italia settimanale Prosesso, anche perché c'è il rischio che, visto da fuori, visto da lontano, naturalmente Valerio e Fausta conoscono bene il Messico, il sottoscritto molto meno, però Irene, di schiacciare il Messico solo su questo, e immagino che per voi, come per noi italiani, quando ci dicono voi siete solo e soltanto dei mafiosi, sia molto doloroso. Irene, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Mi trovo molto d'accordo con quello che diceva prima Valerio. Però ecco, io stavo guardando un po' la geografia dove sono stati queste violenze anche elettorali in questa giornata. C'è un po' tutta la geografia dei conflitti in Messico, ho anche da dire. Ma per fare un riferimento all'Italia, ho trovato anche che ci sono stati degli incidenti nello stato di Tamaulipas, e non bisogna dimenticare che il governatore di Tamaulipas, oggi estraditato dall'Italia in Stati Uniti, è stato nascosto per un tempo che non sappiamo in Calabria. Quindi ci sono anche delle
Certo, certo.
ramificazioni molto di una mafia che è anche capace appunto di arrivare molto lontano da dove, appunto, da dove parte.
Sì, Irene, tra l'altro credo che l'Andrangheta abbia, insomma, rapporti strettissimi, la filiera della droga, insomma, Centro America, Italia è forte, è solida purtroppo.
È una relazione che gli investigatori in anni passati hanno anche in parte detettato e cercato di smantellare, però che appunto è indubbio che ci sia un nesso molto forte per il ruolo che ha comunque a livello internazionale l'Andrangheta. Però ecco, io devo dire che è molto triste per me vedere quelle immagini che mi sono aggiunte dai miei colleghi dal Messico sui giornalisti. Sono contenta che Valerio abbia sollevato l'argomento, perché appunto è una situazione molto difficile di informazione. La mia settimanale ha avuto delle difficoltà anche con alcuni colleghi che appunto non hanno potuto fare il loro lavoro, e che comunque hanno di difficoltà enormi. Spesso quando chiacchieriamo un po' di questo, poi c'è anche da dire che è diverso da un contesto bellico, no? E quindi loro, nel senso, quando io gli chiedo: ma come fate ad affrontare queste cose? Un po', credo che in italiano si dica ci arrebattiamo, no? Perché
Ci arrabattiamo, sì.
è incubierto, si dice in spagnola, è una violenza che può arrivare in qualsiasi momento. Il momento elettorale è interessante perché è un momento di democrazia dove questi atti probabilmente sono anche volti a far vedere la fragilità dello Stato, no? Quindi c'è anche...
Scusa Irene, te lo dico di nuovo da profano. Il punto è che visto da fuori sembra senza speranza.
Senza speranza. Senza speranza non credo che
100 omicidi al giorno, cioè una cosa mostruosa, capito Irene?
Sì. Sì, sì, lo capisco e lo soffro francamente moltissimo. È diventato un grande garbuglio di corruzione, di crimine organizzato molto difficile da risolvere. Però ci sono appunto delle responsabilità che probabilmente vanno oltre il Messico, quindi ovviamente quello
che diceva
Valerio.
Esatto, bene. Irene, e su questo forse tornerei da Valerio. Responsabilità che vanno oltre il Messico. Valerio.
Sì, certo, vanno assolutamente oltre il Messico. È chiaro che l'influenza del crimine organizzato italiano ha un peso specifico molto importante, come dicevate. Gli inquirenti, soprattutto il procuratore Gratteri, ha documentato con operazioni importanti come anche gli emissari dei clan venissero. Per organizzare il traffico di eroina. Però quello che io mi chiedo in realtà in questo contesto ed è la ragione per la quale noi siamo andati in Messico a fare narcotica. Sì. Al di là dell'aspetto romantico che si racconta nei film, le figlie dei narcotrafficanti che hanno i loro amori, le loro storie di vita, e al di là del cinema, che cosa c'è dietro? Chi ci resta dietro? Cioè, lì, per esempio, chissà che oggi in Messico c'è una crisi economica fortissima che si chiama il fentanyl. Il fentanyl è questo opioide sintetico che viene prodotto in laboratorio più forte 100 volte dell'eroina, che ha messo in ginocchio i contadini, centinaia di famiglie di contadini che non sono narcotrafficanti, sono le prime vittime di narcotrafficanti, che loro sopravvivono coltivando oppio ed è l'unica cosa che gli consente di comprarsi da mangiare, di comprare i quaderni e i libri per i figli, di consentirgli di andare a scuola. Vivono nella miseria nonostante producano quella che lì chiamano anapola.
Permetti soltanto di sentire Fausta. Fausta, volevi aggiungere un'ultima cosa? Siamo in chiusura.
Sì, io vorrei dire un dato di cronaca, Giorgio, che è quello che dopo tante scoperte di cariche di stupefacenti a Gioia Tauro, adesso dobbiamo raccontare anche di scoperte di carichi che provengono dall'America Latina a Rotterdam, per esempio, nel porto di Rotterdam. Questo perché Gioia Tauro è molto sotto gli occhi chiaramente degli inquirenti e si sta comunque organizzando l'andrangheta a livello internazionale, una globalizzazione veramente delle forze di criminalità che invade anche l'Europa. Non è più soltanto un problema italiano, non abbiamo, come dire, questo triste primato, non ce l'abbiamo più ed è drammatico non solo per il Messico ma anche per noi. E un altro dato che vorrei dire è che il legame dalla Colombia, che è diciamo produttrice, sì, al Messico rimbalza fino alla Cina, dove vengono aggiunte delle sostanze chimiche e poi arriva in Europa.
Non a caso sia Fausta Speranza sia Valerio Cataldi, sia ovviamente Irene Savio nei loro interventi, articoli, libri, questi legami raccontano e noi dobbiamo, è il nostro dovere anche di servizio pubblico, raccontare. Grazie per averci ascoltato. In console stamane Serena Mancarella, Antonello Piergentili, in regia Mauro Convertito e poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Ada Marra, Maria Cassa Santo e Elena Zabeo. Grazie davvero a tutti. Adesso c'è Forrest, noi torniamo domattina alle 7:30 con nuovi argomenti su quali ovviamente sono benvenuti i vostri messaggi, il dialogo. A domani.